delega legislativa è un meccanismo di notevole importanza che si basa su un conferimento di poteri dal Parlamento al Governo. Siamo ancora di conseguenza a parlare degli atti con forza di legge. L'altra settimana abbiamo visto il decreto legge, oggi parliamo del decreto legislativo, viene abbreviato così, detto anche decreto delegato. Vedete, sono due atti previsti ovviamente dalla Costituzione, articolo 77 del decreto legge e articolo 76 il decreto delegato, che sono i due atti con forza di legge più importanti, le due più vistose deroghe dal principio per cui le leggi le fa il Parlamento. Sono le Camere che fanno le leggi. Queste sono due vistose eccezioni, entrambe recapitano in capo al Governo il potere di emanare norme con forza di legge, ma sono due strumenti che servono esigenze diverse. Il decreto legge è collegato a un esercizio provvisorio ma immediato e quindi ha circostanze straordinarie di necessità e urgenza. La delega invece serve per scopi del tutto diversi. A che cosa serve la delega? La delega serve essenzialmente a rispondere al problema della complessità. Il decreto legge risponde al problema della necessità o dell'urgenza. La delega risponde al problema della complessità. Per darvi un esempio, spesso quando all'esame si chiede ma per che cosa serve la delega legislativa? La risposta cretina che viene più delle volte data è serve per la legislazione meno importante, come ci possono leggi importanti e leggi meno importanti. Ed è una risposta cretina, perché pensate a solo questo, i quattro codici, cioè la base del diritto, sono leggi delegate, sono decreti delegati. Cose poco importanti? Tutto il sistema fiscale è fatto da decreti delegati. Tutto il sistema dell'organizzazione amministrativa è fatto con decreti delegati. Accidenti, altro che le cose meno importanti. Sono le cose giuridicamente fondamentali. E perché sono fatte con leggi delegate? Ma con un'esigenza evidente. Il codice civile ha 2904 articoli. E questi 2904 articoli regolano i rapporti tra i privati e regolano i rapporti tra i privati sulla base di istituti che sono estremamente complessi e molto legati alla tradizione e collegati tra di loro. Si comincia parlando della personalità giuridica, della capacità di agire, della famiglia, delle successioni, dei contratti. Tutto questo è organizzato in un corpus giuridico necessariamente coeso. Il concetto di capacità giuridica che c'è nell'articolo 1 deve essere lo stesso che c'è nell'articolo 2900 e passa. È un unico corpo normativo. Voi vi immaginate portare il codice civile in approvazione col normale procedimento legislativo? Per cui ci sono le tre letture in commissione, le tre letture in aula per ognuna camera, tra complessive 12 letture, con gli emendamenti che possono essere trattati e il voto finale, quale garanzia avremmo di ricevere dopo circa 50 anni di lavoro parlamentare, perché ci vorrebbe un po' a discutere il codice civile, un corpo normativo che sia un corpo normativo coeso, coerente? Nessuna. E di conseguenza è assolutamente scontato che quando si vuole fare un nuovo codice o un nuovo corpo normativo di questo livello, si deve percorrere la strada della delega. cioè il Parlamento delega il governo. Il Parlamento conferisce la delega al governo tramite una legge. Vedete, qui la successione temporale è esattamente inversa rispetto al decreto legge, perché il decreto legge è il governo che sottopone al Parlamento una legge di ratifica che convalida, che fissa nell'ordinamento gli effetti del decreto legge. Prima c'è il decreto e poi c'è la legge del Parlamento che in sostanza diciamo che manda il governo in genere la responsabilità politica, fissa quegli effetti provvisori definitivamente nell'ordinamento, sostituisce la legge al decreto. Esiste nella nostra idea delle forme giuridiche la vecchia idea per cui il decreto legge tutto sommato è un atto che nasce sospetto, non più illegittimo come si diceva in epoca statutaria, perché non c'era una previsione statutaria del decreto legge, ma è certo un atto di rottura il governo che senza l'autorizzazione delle Camere va a creare norme immediatamente efficaci. Per cui la legge di conversione è ciò che toglie il decreto legge e restituisce la unità e la regolarità dell'ordinamento. Nel caso del decreto delegato invece è il Parlamento stesso che sentendo l'esigenza di giungere a un risultato normativo, di modificare una legislazione, dice il governo tu devi emanare il decreto. Sei tu incaricato a regolare questa materia. Per cui è proprio un contraddimento di poteri dal Parlamento al governo. Naturalmente la Costituzione circonda questo contraddimento di una serie di cautele. Innanzitutto, la delega deve essere data al governo. Ancora una volta, è il governo nella sua collegialità il soggetto che deve approvare il decreto. Non può essere data al singolo ministro, anche se qualche volta il Parlamento ha avuto la tentazione di farlo. Perché magari sono piccole questioni molto tecniche su cui non si percepisce il fatto che con sempre una delega legislativa la si dice, vabbè, vogliamo il ministro. No, la delega deve necessariamente passare per il Consiglio dei Ministri e deve essere necessariamente fatta con una legge formale. Qui c'è una riserva di legge formale e deve essere necessariamente fatta con il procedimento normale legislativo, e cioè passare per l'aula. Vedete, ci sono una serie di cautele procedurali, proprio perché il conferimento di poteri normativi del Parlamento al governo rischia di svuotare il Parlamento. Allora si dice, deve essere l'aula. Deve essere con legge formale, deve essere necessariamente fatta al governo. In più ci sono alcune materie che sono escluse, ma di questo magari parliamo domani, parlando di storia di legge. Questo è sono le regole per produrre la legge. E poi ci sono tre contenuti necessari della legge. Dice l'articolo 76, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato. Vedete, è strano che in una Costituzione incominci in negativo. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato, principio, se non, eccezione, con determinazione dei principi e criteri direttivi soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. E questi tre requisiti necessari, questi tre contenuti necessari della legge di delega, adesso dobbiamo capirli, tenendo presente che la comune ratio, lo scopo comune di questi tre requisiti, è evitare il pericolo che il Parlamento si spogli della funzione legislativa trasferendola al governo. Pericolo che esiste. Se pensate che il Parlamento è sì il potere legislativo come tale contrapposto al potere governativo, esecutivo, ma è anche da dire che il Parlamento ha una maggioranza politica che è quella che sostiene il governo e quindi può capitare che la maggioranza politica finisca con ritenere che sia opportuno rafforzare il potere del governo a danno del dibattito parlamentare. E questi sono dei presidi che sono appunto a cercare di limitare questo pericolo. Oggetti definiti, l'ultimo dei tre requisiti, è anche più semplice, sta a indicare semplicemente che la delega può essere conferita soltanto per materie circoscritte. Quando circoscritte non si sa. Abbiamo avuto esempi di deleghe estremamente vaste. Guglielmo Amato, quando fu Presidente del Consiglio dei Ministri, propose una legge di delega che conferiva al governo un potere praticamente completo su tutte le leve dell'economia. Si trattava, come al solito, di sollevare il paese dal crack e il governo chiese di avere una delega dal Parlamento in modo di poter da solo, senza poi passare per tutto il dibattito parlamentare, usare tutti gli strumenti economici e fiscali per tagliare le spese, aumentare le tasse e così via. Il Parlamento gli ha rifiutato. Quella volta il Parlamento gli ha rifiutato e Amato poi ci rinunciò. Ma abbiamo avuto esempi di deleghe estremamente larghe. Il governo Berlusconi si fece dare, per esempio, una delega estremamente larga per quanto riguardava tutta una serie di questioni che riguardavano grandi opere, la concorrenza, l'amministrazione e così via. Poi magari non l'uso, ma la tendenza del governo è soprattutto nei primi mesi di mandato presentarsi alle Camere dicendo io sono un governo che vuole governare, datemi gli strumenti. Datemi gli strumenti significa conferitemi dei poteri normativi che io posso esercitare assumendomi la responsabilità politica, ma togliendomi dalle pastoie, dici per espressione, dai lacci lacciuoli del dibattito parlamentare, perché il dibattito parlamentare mi fa perdere tempo. E siccome io non so tempo da perdere perché voglio avere i risultati subito, mi chiedo di dare una delega legislativa. Voi capite che questo è un atteggiamento che ha le sue giustificazioni, perché un governo deve perseguire degli obiettivi consistenti, ma ha anche le sue negatività, perché questo significa distruggere il senso del Parlamento stesso. Leggere il Parlamento come se fosse una perdita di tempo è, come dire, l'anticamera del fascismo. Ecco, la logica dell'antidemocrazia. Il Parlamento è perdita di tempo, ma perché la perdita di tempo serve per salvaguardare il dibattito, la pubblicità, la trasparenza, la chiarezza, il confronto di posizioni e così via. L'idea uno non onesto che decide è esattamente quello che diceva Mussolini. Gli oggetti definiti di conseguenza non sono un limite facilmente descrivibile, ma stanno semplicemente a dire per quanto vasta sia la delega deve avere un oggetto. Ci deve essere una materia che viene delegata, un qualcosa descrivibile come oggetto. E analogamente deve essere limitato il tempo di esercizio. non può essere una delega nel senso di un conferimento di poteri che poi resta stabilmente in capo al governo. La delega deve avere un termine. Questo termine può essere lungo o breve, ma entro quel termine deve essere emanato il decreto legislativo. Se il decreto legislativo non è emanato in termini utili, ricade il potere del governo. La legge perde la sua efficacia, non c'è più autorizzazione e il governo perde la possibilità di usare quel potere. Le deleghe generalmente più complesse possono durare anche 2 anni, qualche volta anche 3 anni, possono essere anche prorogate. Non è che ci sia termini brevi, di solito sono 180 giorni, un anno e mezzo, 90 giorni. Dipende dall'oggetto, c'è un collegamento tra oggetto e tempo. La cosa più interessante sono i principi e i criteri direttivi. Sono il limite più importante e anche più cruciale, perché il tempo è il limite più facile da verificare, sia che ci sia nella legge, sia che sia rispettato. L'oggetto è anche verificabile, la legge deve dire qual è l'oggetto, e nell'ambito della definizione dell'oggetto ci può essere un controllo di legittimità del decreto, che solo il decreto è rimasto nell'oggetto della delega o è andato fuori. Sono valutazioni che in sede di controllo di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale è possibile verificare con una certa abilità. Il vero problema sono i principi di tre direttivi. Cosa servono i principi di tre direttivi? Che cosa sono? La delega, si dice, non può essere una delega in bianco. Non basta che il Parlamento dica al governo: senti, entro 2 anni mi rifai il codice civile. Questa sarebbe una delega illegittima, perché il Parlamento deve dare al governo la cornice normativa entro cui muove. Deve fissare i principi che sono i direttivi, nel senso che deve fissare i paletti normativi, le linee di sviluppo della normazione. Può delegarsi a fare un codice civile, ma deve anche dire lungo quali strade deve muoversi nel potere delegato, nell'esercizio del potere delegato. Per fare un esempio, quando si rifece l'unico codice di fatto in epoca repubblicana, il codice procedura penale, la legge di delega conteneva decine di pagine di principi e tre direttivi. È stato il Parlamento a scegliere il modello di processo penale. Esistevano 2 modelli, sono ancora 2 modelli, e, diciamo, il modello tradizionale italiano, che era il modello del giudice inquisitore, per cui era il giudice penale che aveva tutti gli strumenti per raggiungere la verità. Era lui che sceglieva come interrogare i testimoni e così via. E il Parlamento disse: vogliamo abbandonare questo modello e prendere piuttosto il modello cosiddetto anglosassone nel processo per parte. Per cui il giudice non è più lui che ricerca le prove, ma è il giudice arbitro delle prove, dello scambio di opinioni che c'è tra l'accusa e la difesa. Un altro tipo di modello più americano. Guardate i film giallo americani con lo stesso processo, di solito c'è il giudice con la sua faccia imperturbabile e sono gli avvocati e il procuratore, la pubblica accusa, che giocano il gioco del processo, sono loro che portano le prove, se le distruggono, cercano i fatti trabocchetti e così via, mentre il giudice è soltanto un arbitro di questo gioco. Si trattava di cambiare in sostanza il tipo di impostazione del processo. Queste scelte sono state fatte dal Parlamento. Il Parlamento scrisse pagine e pagine e pagine di direttive, di principi, eccetera, sull'eguaglianza delle parti, su come validare le prove e così via, dando in sostanza al governo sì il potere di scrivere un intero codice di procedura penale, che poi si è affidato dalla parte della commissione tecnica, ma lungo direttrici già scritte nella legge di delega. attraverso i principi e criteri direttivi. Ora vedete, lo schema è abbastanza chiaro, lo schema che esce dalla Costituzione è abbastanza chiaro di come sia configurato l'istituto della delega legislativa e come, quali siano i contenuti della legge di delega e come debba uscire dal circoscritto e ben indicato il potere delegato. Naturalmente nella prassi tutto ciò ha avuto letture e applicazioni molto diverse. Noi abbiamo avuto deleghe come quella della riforma del processo penale estremamente ricche di principi e criteri direttivi, ma abbiamo anche deleghe che in realtà non sono nessun principio e criteri direttivi, perché l'uso della delega è estremamente variegato. Abbiamo deleghe importanti, deleghe che introducono le grandi riforme, la riforma fiscale si fa sempre per delega, perché richiede conoscenze tecniche, di uffici, di numeri, di procedure che solo l'esecutivo può avere, e abbiamo delle riforme che invece sono delle deleghe che invece sono delle deleghe cosiddette accessorie. Cos'è una delega accessoria? Semplice. Il Parlamento fa lui la riforma. Sicuramente, per esempio, non so, la riforma Gentiloni e Rai se ne andrà in porto, sul sistema televisivo. La fa il Parlamento, la presenza del Parlamento, non viene delegata al governo, perché è una materia troppo legata ai diritti per essere delegata. Però è probabile che alla fine di questa riforma ci sia un ultimo articolo, piccolino a piccolino, in cui si dice che il governo è delegato a procedere all'armonizzazione delle norme di questa riforma con il resto dell'ordinamento. Perché ci può essere, c'è di solito, il problema dell'impatto di un nuovo corpo normativo con la vecchia legislazione. E allora là bisogna decidere che cosa è stato abrogato, che cosa viene adeguato, che cosa si cambia nelle leggi per poterle adeguare alla legge nuova. Cioè la nuova legge cambia il nome di una serie di istituti, di una serie di organi, eccetera. Queste modifiche vanno portate nella legislazione vigente, che non viene cambiata e cancellata, viene semplicemente adeguata in modo di cucirsi attorno a questa riforma. E questo viene fatto attraverso la delega. Ma non è certo una delega importante, è una delega accessoria. E non si scrivono neanche i principi e criteri direttivi, che cosa c'è da dire di principio e criterio direttivo al governo? Niente. Mi dice semplicemente tu fammi una revisione della legislazione vigente per inserirvi questa legge. Di conseguenza spesso queste deleghe sono state impugnate. Questa legge di delega è stata impugnata dicendo questa legge di delega è viziata perché manca nel requisito del principio che sei direttivo. Non vi sono indicati i principi che sei direttivo. Impugnate perché spesso il governo, per esempio, ha dovuto regolare i rapporti previgenti. Arriva la riforma, il Parlamento non c'ha voglia di andare a vedere dove, quando e come si applica sulle varie situazioni, lo delega il governo, il governo fa un decreto legislativo e al signor Tizio capita che a causa di questo decreto legislativo la riforma gli si applica o non gli si applica con un danno per i suoi interessi e quindi interesse a impugnare questo meccanismo e a denunciare il fatto che questa scelta non è stata fatta dal Parlamento ma è fatta dal governo e il governo l'ha fatta senza avere dei principi che siano i direttivi da parte del Parlamento. La Corte Costituzionale ha sempre risposto picche dicendo la legge deve contenere i principi e i criteri direttivi. Ma questo non significa che debba essere particolarmente attenta, particolarizzata, diffusa. Se l'oggetto della delega è fare, stiamo parlando dell'oggetto, il coordinamento normativo, cioè coordinare il nuovo corpo della legge con la vecchia legislazione, già questo ci dice che cosa sono i principi difensivi, lo scopo è il coordinamento. E l'oggetto e lo scopo, noi stiamo sostanzialmente saldando un requisito con l'altro. L'oggetto è il coordinamento, ma lo scopo del sistema direttivo è coordinare. Ma ha detto anche un'altra cosa interessante, che vi prego di capire, e cioè che ogni qualvolta il Parlamento delega il governo a emanare nuove norme, o si preoccupa lui, il Parlamento, di definire i principi, cioè le regole generali, gli obiettivi generali della riforma, oppure il potere delegato del governo è un potere che non può avere carattere innovativo. Mi vedo un po' distratti, un po' cacciarini, insomma ho una bellissima stagione e si sta benissimo l'aperto, perché non ha da peccare l'aperto? Io lo farete così. Questo è un punto che invece è un punto interessante, perché è una di quelle chiavi con cui si capisce il sistema dei rapporti tra Parlamento e Governo e anche come funzionano i sistemi normativi divisi. Qui stiamo parlando di un potere suddiviso tra Parlamento e Governo, un potere che il Parlamento trasferisce al Governo. E il rischio non è soltanto quello del soggetto Parlamento che si spoglia della sua funzione legislativa, il rischio è di una tenuta del sistema democratico. Cioè un governo che assume su di sé sistematicamente poteri normativi distrugge la base rappresentativa della democrazia. Di conseguenza la Corte Costituzionale è sempre stata attenta a evitare che questo passaggio di poteri, questa forza del governo nell'assumersi i poteri normativi debiliti troppo il Parlamento. La prima settimana, parlando del decreto legge, vi dicevo, vi citavo la sentenza 360 che vi ho linkato sul sito, in cui la Corte ha detto basta, non si può più abusare del decreto legge perché questo finisce proprio con infrangere l'equilibrio dei poteri. Sulla questione della delega legislativa la Corte ha avuto la stessa attenzione, ma con una strumentazione diversa. Notate che quando hanno, nel 96 è uscita la sentenza della Corte e il governo ha smesso tra degli anni di fare i decreti legge, ha ripreso poi il governo Berlusconi negli ultimi anni a fare i decreti legge sono stati falliti, però sono fiorite centinaia di deleghe. Cioè il potere che il governo aveva perso con l'uso reiterato del decreto legge l'ha recuperato facendosi dare un sacco di deleghe legislative. E questo comunque è un problema, perché è un problema di squilibrio nella distribuzione dei poteri. Allora la Corte ha detto, io non sono in grado come giudice di andare a verificare se i principi che per i direttivi sono stati compiutamente espressi nella legge di delega. Quale metodo potrei usare? Questa delega mi piace, questa delega non mi piace, sono un giudice, non posso fare valutazione del genere. Allora ha trovato una soluzione diversa dicendo o il Parlamento introduce nella legge di delega un nuovo principio e questo principio impatta le leggi precedenti, aprendo la strada al decreto delegato, nel senso che il decreto delegato potrà modificare le leggi precedenti, incarnando, sviluppando, implementando il nuovo principio. Tanto il principio che sfonda la legislazione precedente aprendo la strada al decreto delegato, oppure se la legge di delega non contiene nuovi principi, il governo non può andare a incidere profondamente sul corpo legislativo precedente, non può modificare ciò che era la sua impostazione, non può modificare ciò che erano i suoi vecchi principi. I principi della legislazione precedente le devono restare intatti. Capite il senso? Tu Parlamento conferisci pochi principi, pochi limiti, pochi indicazioni di massima al governo, questo non aumenta il potere normativo del governo, come si potrebbe pensare. Questi sono limiti. Sono limiti di oggetto, limiti di tempo, limiti di contenuto. Il fatto che questo limite di contenuto non sia espresso nella legge di delega non aumenta affatto il potere normativo del governo, perché il governo non avrà la punta per fondare il precedente ordinamento. Il governo potrà emanare norme, ma non potranno essere norme che innovano sul piano dei principi. Non so se diciamo che sono discorso. Una questione proprio che nella mia fantasia immaginifica la vedo a forma di punta, una questione di superficie di fondamento. Più la legge di delega stringe nei principi il potere governativo, più gli dà la punta per interpretare nel procedimento nel sistema normativo e cambiarne i principi. Se invece non dice nulla, il potere governativo è ottuso, non ha capacità di perforazione, non riesce a penetrare nella precedente legislazione modificando le leggi. È come se la Corte avesse detto che comunque la modificazione dei principi normativi è riservata comunque al Parlamento. Ma più il Parlamento li indica il governo, e allora il governo può seguire questi nuovi principi, applicarli, attuarli, svilupparli, eccetera, oppure se non gli indica la legge di delega, il governo non ha il potere per ignorare il livello di delega. Mi è chiaro che qui? Se lei fosse Presidente del Consiglio dei Ministri, capirebbe subito il meccanismo. Lei si fa fare una bella delega sul sistema fiscale, passa una volta alla Camera del Senato, la delega può contenere qualche norma appositamente costruita, mette i voti di fiducia, dopodiché il decreto del Parlamento. E non c'è più bisogno di passare per Parlamento. Però nella prassi le cose hanno subito un certo mutamento. Ossia, il Parlamento ha capito che non gli conviene perdere completamente il controllo sull'autorità normativa delegata al governo. Perché il gioco, così come è configurato in Costituzione, è un gioco che ha tempi molto diversi. Nel primo tempo il Parlamento fa la legge di delega, poi chiude gli occhi e va a dormire, e il governo fa il decreto delegato. Il Parlamento invece ha sviluppato questa prassi: tra i criteri direttivi della delega ci ha messo norme di procedimento. Invece di dire i principi sono, devi rispettare questo, devi fare quell'altro, eccetera, mi dice il governo è delegato a emanare il decreto, ma prima di emanare il decreto deve passare per un certo procedimento che va a complicare il normale procedimento di formazione di un decreto delegato. Il normale procedimento di formazione di un decreto delegato è che il ministro c'è l'iniziativa, poi c'è il Consiglio dei Ministri che lo approva e infine il Presidente della Repubblica che lo emana. E finisce in decreto ufficiale. Solito meccanismo. Che cosa si è pensato, sono pensate le leggi di delega negli ultimi 20 anni? L'idea di complicare la vita del governo sul piano procedimentale, ossia una volta che il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del decreto legge, scusate, il decreto delegato, questa viene sottoposta a una commissione parlamentare. Dopodiché deve tornare in Consiglio dei Ministri, il quale manderà, delibererà il testo del decreto. Ossia la commissione parlamentare viene coinvolta nel procedimento di formazione del decreto. Il Consiglio dei Ministri delibera la bozza di decreto, poi la sottopone al parere della commissione e, solo acquisito il parere della commissione, può rideliberare la bozza del decreto e farne nominare il capo d'ufficio. Notate che parlo di commissione, ma possono essere più commissioni, possono essere anche soggetti altri, per esempio le regioni, oppure il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, e vari altri soggetti. L'idea è di acquisire in fase di procedimento un certo controllo sul contenuto del decreto, per vedere se il contenuto del decreto corrisponde o meno alla visione che ne aveva il Parlamento. Per questo le procedure sono anche abbastanza lunghe, le deleghe sono abbastanza, con dei limiti di tempo abbastanza generosi. Si parla di mesi e mesi proprio perché il governo non sa soltanto da giungere alla sua decisione, ma deve passare anche una fila procedimentale più o meno completa. E qui bisogna capire che valore abbia questo parere.